Ho con me Maurizio De Giovanni. Cosa posso dire oltre che grazie ancora per la tua disponibilità? E intanto ho messo su la napoletana col cuppetiello, te lo dico così, alla fine ci facciamo il caffè.
Grazie a te per l'invito, è sempre un piacere incontrarti, anche soltanto telefonicamente, e sono molto felice di poter chiacchierare con te delle mie storie.
Grazie, anche perché adesso ci stai portando e ci hai portato un nuovo personaggio, mentre guarda, mi stava venendo incombe Ricciardi, lo dico in senso buono, naturalmente.
Su di me incombe effettivamente, guarda. Dovendolo scrivere, dovendolo consegnare in tempi brevissimi, perché esce il 26 di giugno, è una sfida contro il tempo come al solito, però devo dire che è sempre bello farsi una passeggiata e andarlo a incontrare. Peraltro questo è il penultimo di
Sì.
Ricciardi, perché poi l'ultimo sarà l'anno prossimo, per cui diciamo già ho molta malinconia per non doverlo incontrare a breve, ed è una cosa che mi dispiace molto.
Va bene, magari anche di questo si può riparlare, ma nel senso che io mi faccio portavoce dei tuoi lettori, delle tue lettrici che questa cosa la stanno subendo, ma insomma va bene, questo è un tuo diritto, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe
No,
altro.
sai, più che un diritto è una necessità. Io credo che quando si fa la scelta di non lasciare fermi i personaggi seriali, come fa Simenon con Maigret, per intenderci, no? Che rimane uguale a se stesso per tutto l'arco della sua narrativa. Quando tu invece fai una scelta sui personaggi, portandoli avanti, cioè portando le loro vicende avanti nell'ambito delle singole storie che racconti, allora come le storie verticali, diciamo così, quelle del singolo romanzo, anche la storia totale, quella di Ricciardi e del suo tragitto, deve avere un percorso che ha un'origine e una fine. Quindi il personaggio, sai, non è un bancomat. Uno scrittore non ha il diritto di considerare il personaggio come una fonte perenne di reddito. Il fatto che venda Ricciardi, il fatto che piaccia Ricciardi a tanta gente, non significa che tu lo debba spremere al di là di se stesso. Penso che sia bello scrivere un libro in meno rispetto a quelli che avresti potuto, e non uno in più, perché non sopporterei la stanchezza dei lettori. Amano Ricciardi, lo continuano ad amare e lo continuano a ricordare affettuosamente, insomma, non ha senso insistere, fare una sorta di accanimento terapeutico quando la storia ha già detto tutto quello che doveva dire.
Vabbè, già che parliamo di Ricciardi, allora ti racconto un brevissimo episodio. Insomma, quando è uscito il precedente, parlavo in spiaggia, tra l'altro, con un amico con cui abbiamo una corrispondenza di libri, no? Ce li scambiamo e dico spiaggia dicendolo apposta perché i tuoi libri si leggono ovunque e non soltanto in spiaggia.
Sono felicissimo di essere uno scrittore ombrellone, non è affatto una cosa diminutiva per me.
E
A me
infatti.
piace molto quando mi dicono che mi leggono in bagno, che mi leggono sotto l'ombrellone, che mi leggono in metropolitana. Io sono felice perché i libri a cui si dedica il tempo personale sono quelli preferiti e quindi io sono
Esatto.
molto molto contento di questo.
Infatti, è proprio per quello l'ho detto, c'era una voluta vis polemica, ovviamente non contro di te, ma contro gente che a volte dovrebbe veramente tacere. Comunque, insomma, con questo amico ci siamo scambiati dei pareri, no? Ma sto Ricciardi, ma che fa, ma che gli succede, che farà De Giovanni di lui e con lui. Insomma, io credo che quando un autore riesca davvero a toccare il suo pubblico, forse abbia davvero portato onore anche all'arte che rappresenta. Ma siccome io ti voglio bene, non voglio che questa sembri un'intervista, hai capito? Ecco, e allora veniamo invece a Sara, che è un personaggio, secondo me, eclatante, e poi ti dirò se tu vuoi il mio piccolo parere.
Certo.
Tu dici l'hai incontrata davvero, incontrata.
Sì. Io, guarda, di Sara devo dirti due cose, una precedente il libro e una successiva al libro. La cosa precedente è che io Sara l'ho incontrata fisicamente, cioè a volte capita che le storie vengono da te, invece che viceversa, invece che tu te le vada a cercare. Io tornavo a casa un sabato notte, dopo il teatro e dopo la cena, qui da noi a Napoli si cena dopo il teatro. Quindi si fa tardi, insomma, diciamo, quando si va al teatro, quindi io rientravo con lo scooter a casa mia, come io cammino sempre, e sotto casa mia abito in una zona residenziale, quindi non ci sono locali, non c'è niente di aperto, non ci sono ristoranti. Io salendo per tornare a casa mi accorgo che una delle macchine in sosta ha una persona seduta al posto di guida e la cosa mi attira l'attenzione perché era molto tardi. Questa donna aveva i capelli bianchi, quindi istintivamente ho pensato che avesse bisogno di aiuto, sai come si pensa spesso vedendo una
Sì.
persona anziana. faro ha illuminato la faccia di questa persona e il volto di questa persona non era dell'età dei capelli. Cioè, così come i capelli facevano pensare a una persona anziana, il volto era sostanzialmente giovanile, cioè una cinquantina d'anni e non oltre. Senza trucco, bei lineamenti, sguardo nel vuoto davanti a sé. Io entro con lo scooter nel parco dove abito, metto a posto lo scooter, prendo la spazzatura da gettare via, esco, la macchina non c'era più. Non c'era più, era andata via e c'era il segno bianco asciutto sotto la macchina. Quindi l'automobile doveva essere posteggiata lì da molto tempo, perché pioveva sin dal primo pomeriggio. E io sono rientrato a casa con mille domande nella testa, ma sai, domande che ti possono venire su un evento casuale, cioè su una cosa da poco, no? Cioè, perché non si vincere da vecchi? Dove stava andando, da dove stava tornando? Sabato sera, se tu sei per strada all'1:30, sei andata da qualche parte, o stai tornando da qualche parte. Quindi è difficile che tu sia senza trucco, molto dimessa. Avevo un cappotto grigio, i mezzi guanti, sai, quelli che lasciano le dita scoperte. Cioè, quindi una persona che sostanzialmente sembrava uscita da casa, non da qualche parte di sabato sera. Vabbè, vado a dormire, la mattina mi sveglio con tutte le risposte, tutte. Cioè io sapevo come si chiamava, sapevo chi era, sapevo che cosa ci faceva lì, sapevo il suo passato, gli ultimi 30 anni, 40 anni della sua vita, sapevo il suo futuro, cioè sapevo che cosa aveva in mente di fare, che cosa stava aspettando in quel posto. E allora ho chiamato l'editore, il primo editore, perché io, avendo 4 libri da scrivere durante quest'anno, non avevo slot liberi, cioè non avevo spazi. Però, diciamo che una delle cose positive di essere uno che venda più di 100 copie è il fatto che tu puoi chiamare l'editore la domenica e gli ti risponde, insomma, diciamo. Quindi lo puoi chiamare di sera tardi, eccetera, eccetera. Cioè la fortuna è che tu chiami l'editore e l'editore ti risponde. Infatti l'editore mi ha risposto immediatamente, ho detto guarda, io ho un problema perché ho una storia e la devo raccontare. Gliel'ho raccontata, gliel'ho accennata, lui mi ha detto va benissimo. E quindi io ho scritto Sara. Sara è un'anomalia, cioè Sara non avrebbe dovuto esserci, perché io dovevo scrivere altre cose. Però nell'ambito di questa anomalia Sara ha un senso, perché immediatamente il mio editore ha risposto certo, subito lo devi scrivere, senza alcun dubbio. E io ho scritto Sara, quindi questo è quello che ti devo dire a monte del libro. A valle del libro invece, io quando scrivo non voglio dare messaggi, non mi predispongo nel dover scrivere e dire delle cose, cioè non sono uno che scrive messaggi etici, io sono uno che racconta storie e basta. Poi se messaggi etici ci sono all'interno di queste storie, sta al lettore tirarle fuori, non a me scriverle in maniera pregiudiziale. Però a valle del libro io mi sono accorto di aver scritto una storia autenticamente femminista, perché senza volerlo io credo di aver spezzato tutta una serie di stereotipi e di pregiudizi che noi annettiamo socialmente alle donne. Mi spiego meglio. Sara lascia il marito e il figlio per andare con un altro uomo di cui si è innamorata. È una scelta di coerenza e di sincerità. Lei sceglie, essendo una che non si maschera, proprio per natura, come testimoniato dal fatto che non si ringe i capelli, non mette scarpe col tacco, non si trucca, eccetera, eccetera, lei è una che non potrebbe vivere vicino a un uomo amandone un altro, semplicemente. È una scelta che noi in un uomo socialmente accettiamo. Cioè un uomo che lascia la moglie e il figlio e si mette con una ragazza di cui si è innamorato, noi diciamo uno stronzo. Però al di là di questo giudizio etico, diciamo, bonario, non abbiamo. Il mondo è pieno di gente che fa cose del genere. Invece noi siamo molto più punitivi nei confronti di una donna che fa una scelta del genere. Cioè siamo molto più rigidi nel giudizio. E la cosa grave è che sono le donne a dare questo tipo di giudizio delle donne. Non solo gli uomini, che l'accettano anche come discorso, ma le donne. Un uomo che decide di non tingersi i capelli, di non mettersi scarpe col rialzo e non truccarsi, quindi un uomo diverso da Berlusconi, insomma, diciamo, no? È socialmente accettato, no? Cioè noi tutti quanti, un uomo così può girare per strada tranquillamente, anzi, diciamo in qualche modo assume fascino. Se una donna lo fa, la stessa cosa, cioè fatta salva l'igiene personale, no?
Certo.
Una donna che non si attinge i capelli, non si truppa e porta le scarpe senza tacco, per noi è sciatta, non per noi, per le donne è sciatta. Cioè un uomo magari non ci fa nemmeno caso, ma una donna reputa la donna così sciatta, cioè la vede negativamente. Una donna come Teresa, cioè una donna di potere, che va con i ragazzi, che si porta dei giovani a letto, se lo fa un uomo la stessa cosa, cioè un uomo di potere che va a letto con ragazze più giovani di lui, gli diamo un giudizio quasi positivo, ma caspita, questo è un Casanova, è uno che gli piace, un bel de femme, cioè, una donna che lo fa invece non è che in un altro modo. Un uomo che vuole sposarsi, vuole una famiglia, si compra la casa come Davide Pardoli, ci fa ridere, è ridicolo, è un personaggio quasi comico. E invece un comportamento che noi a una donna attribuiamo, cioè una donna che si compra la casa, vuole dei figli, vuole sistemarsi, è normale. Se lo fa un uomo invece si dicono questa cosa. Quindi io mi sono accorto, dopo aver scritto il libro, di aver contraddetto una serie di stereotipi sociali che sono radicatissimi in noi. Ecco perché io credo di aver scritto alla fine un romanzo veramente femminista, ma femminista nella sostanza. Cioè, nella rottura di tutti questi stereotipi, non presentando una donna tipo Lara Croft, no? Che è come le donne vorrebbero essere viste dagli uomini, capisci che voglio dire?
Certo.
Cioè, una donna, ecco, personaggio femminile tipo una poliziotta, forte, brava, sexy, eccetera, eccetera, è comunque uno stereotipo maschile. Invece Sara è la rottura totale, è una donna di una certa età. Una donna con i capelli bianchi, una donna che non si trova, una nonna, cioè una che noi a vederla così diciamo la sua vita è finita. Non è vero, la sua vita è finita, anzi comincia in qualche modo una nuova vita di Sara.
Certo. Adesso ti dirò una cosa che era in dubbio se dire o no perché sembra di fare il fenomeno, però mi appello alla tua fiducia nei miei confronti.
No, non ho dubbi, ma ti conosco.
Io questo personaggio lo aspettavo. E devo dirti la verità, lo aspettavo quando uscì il coccodrillo, il metodo del coccodrillo.
Hai ragione, hai ragione. Questo è in continuità perfetta al mezzo del coccodrillo.
Perché io pensavo a Lo Iacono come a un altro tratto, diciamo, di un tipo umano che tu avevi introdotto con Ricciardi. Ricciardi, io lo vedo, se devo darti un'immagine, come un lupo solitario, no?
Allora, Ricciardi è il meno originale di quei personaggi. Cioè, nonostante il successo, nonostante gli anni 30, nonostante gli applausi, nonostante i premi, eccetera, eccetera, Ricciardi è Batman. Cioè, Ricciardi è il personaggio più tipico, diciamo, no? Ricciardi è un supereroe solitario. Condannato da un talento, perché in effetti quello che ha è come se fosse un talento, ma in realtà si tramuta in una condanna.
Sì.
I bastardi sono la vera novità narrativa, perché i bastardi sono una squadra, sì. E nella letteratura nera italiana contemporanea una squadra non c'è, invece i bastardi sono una squadra.
Sì.
Sara è un altro tipo di novità. Sara è una donna normale, anzi sotto la normalità, perché non ha nessuna capacità fisica evidente. Non c'è per esempio la storia d'amore in Sara, che era una mia cifra, cioè io, il Ricciardi, il Lo Iacono, c'è sempre la storia d'amore.
Sì.
In Sara non c'è, c'è il ricordo dolce di un amore morto, è una cosa abbastanza nuova, almeno per me,
sì.
Perché poi le donne, questo è un altro stereotipo narrativo, no? Cioè se c'è una donna protagonista c'è un amore dentro.
Certo.
Cioè, del sesso, cioè
certo.
Non è così.
Certo.
Cioè, le donne vivono anche esternamente alla sfera sentimentale. Cioè, io sono molto, molto felice e sorpreso del successo di Sara. Devo dire, ho sottovalutato i lettori, perché ritenevo che una cosa così spiazzante, una cosa così poco usuale, avrebbe creato qualche storcimento di naso. E invece devo dire che il successo di Sara, cioè Sara si muove su cifre simile ai bastardi,
sì.
Che hanno però il consolidamento di 7 romanzi.
Certo, 70.000 copie oggi circa.
Sì.
Però sai, ti voglio dire questo, io quando ho preso questo libro tra le mani, e devo dire che come faccio con alcuni autori, non leggo prima no? Quindi io mi sono avvicinata sapendo che era un nuovo personaggio, avevo letto qualcosina, ma insomma non voglio avere preconcetti. Però dicevo, questa Sara io l'ho letta in una giornata, mi sono preso una giornata per leggerti e all'inizio l'ho respinta, non è simpatica Sara all'inizio, poi però ti conquiste nell'arco della giornata.
È strano, sì, io volevo creare delle barriere. Cioè io volevo che l'inizio del libro fosse faticoso.
Lo è.
Perché lei è faticosa. Lei è difficile da capire. Cioè normalmente il romanzo nero, tu a pagina 5 il personaggio principale lo conosci già e poi col personaggio principale ti muovi.
Certo.
Invece io volevo che Sara fosse un personaggio la cui conoscenza si svolgesse all'interno dell'intero romanzo. Cioè Sara nonna che tu vedi alla fine, quando le metto in braccio suo bambino,
sì,
è un ulteriore aspetto di Sara che nemmeno lei conosce, sì, che il lettore incontra alla fine.
Sì, sì.
Cioè io non ci ho messo mai negli incontri con Viola il suo aspettare suo bambino. Mai l'ho messo, avrei potuto, no?
Sì.
Facilmente. Ma stava mezza pagina e pure fantasticava su questo bambino e sulle somiglianze con il figlio.
Certo.
Per esempio, no? Avrei aperto una stanza all'interno di Sara nella quale il lettore si accomodava. Non l'ho voluto fare, scientemente. Non l'ho voluto fare consapevolmente. Cioè io volevo che Sara fosse tutta curve. Mi spiego? Cioè che aprisse un panorama ogni curva. È una strada fatta a tornanti. Però se uno ha la pazienza di fare tutte le curve, alla fine vedi un panorama straordinario.
Straordinario. A proposito di panorama, tra le altre differenze che mi hanno colpito in questo libro rispetto agli altri, al di là del tuo stile che è straordinario, ho pensato che come i capelli di Sara sono sbiancati, no? Non è che siano bianchi, sono sbiancati.
Sono grigi, sì.
Sì, sì.
I capelli sono io, perché a me sono consentiti, a una donna no.
Esatto, esatto. Però ho pensato che anche la città nella quale si muove Sara sia sbiancata, non so.
È una metropoli occidentale contemporanea, ma è una metropoli occidentale contemporanea in un quartiere borghese, che quanto di peggio esiste al mondo, perché il quartiere popolare mantiene nella miseria e nella pericolosità, nella presenza criminale, mantiene una contestualizzazione totale. Se tu guardi Gomorra, tu vedi questo quartiere terribile, ma le finestre sono aperte, sempre.
Sì.
Cioè la comunicazione col resto del quartiere è costante. In un quartiere borghese, se tu ti fermi all'angolo di strada e fai scusi chiamando le persone non si fermano.
Sì.
Io volevo quello, cioè io volevo un quartiere ostile, un quartiere diffidente, non un quartiere in cui tu chiami aiuto e ti risponde qualcuno, capisci? Mm. Questo volevo.
Sì, e devo dire che lo hai reso, è livido, effettivamente è livido, è proprio così, ma mi viene un po' da sorridere perché comunque poi ti si ritrova per esempio nella scelta musicale, no? Mi ha divertito molto il commento musicale, sì, mi sono piaciute tantissimo, mi vanto perché le ho azzeccate, ma giusto per un fatto anagrafico, non per altro. Sì, ma devo dire mi diverte molto questa tua dimensione divertita, perché poi comunque il libro consente degli spazi di apertura, di respiro, che immagino corrispondano anche alle tue esigenze di autore.
La mamma di Viola risponde alla mia volontà di fare un messaggio veramente totalmente pessimo e negativo.
Sì.
Molta gente mi ha scritto chiedendomi a gran voce di ucciderla nel prossimo romanzo, in tra croci sofferenze. E alcune persone mi hanno scritto dicendo scusa, come fai a conoscere mia madre? Perché sono che è meravigliosa.
Fantastico, fantastico. Senti Maurizio, quante cose ti vorrei chiedere, quante cose ti vorrei dire. Una sola ti chiedo ancora, rubandoti il tempo del quale ti ringrazio. Abbiamo parlato fuori onda del ruolo dell'autore, dello scrittore, del narratore, non so, usa tu il termine più esatto, nel quale tu ti rispecchi. Io ti ho citato la comune amica Elisabetta Bucciarelli che di questo problema si fa carico, e cioè il tentativo di rigettare da sé, cioè da chi scrive, l'autobiografismo. Tu che ne pensi?
Sì, io sono convintissimo che sia un grande male della letteratura italiana contemporanea, quella di sostanzialmente raccontare se stessi, o come si vorrebbe essere, che rende innanzitutto un pessimo servizio agli altri personaggi, storie che toglie la possibilità al lettore di guardare un panorama tridimensionale, cioè guarda un singolo personaggio scolpito bene e gli altri chiaramente che perdono forza. Questo è l'egocentrismo narrativo è sbagliato. È così come si prende sempre un episodio della propria vita, un rapporto personale, un rapporto di confidenza, eccetera, eccetera, che danneggia il resto delle storie. Questo non va bene, vanno raccontate le storie degli altri. Quindi credo che sia un dovere preciso dell'autore fare un passo indietro e raccontare storie, almeno i raccontatori di storie, naturalmente. Poi ci sono i poeti, i lirici, quelli che chiaramente allora lì la scrittura stessa diventa a servizio di un talento speciale, beh, di loro io non appartengo purtroppo per me a questa categoria, io sono uno che racconta le storie e quindi dovendo raccontare le storie ho bisogno di una trama, ho bisogno di personaggi che siano al servizio della trama e ho bisogno di un'ambientazione che sia al servizio dei personaggi e della trama. Non credo di avere la capacità di scrivere potendo fare a meno di questi elementi, quindi per quanto mi riguarda io cerco di fare un passo indietro, di non raccontare mai me stesso e la mia vita e le persone che ho conosciuto, ma pezzi di me stesso, della mia vita e delle persone che ho conosciuto all'interno di storie del tutto autonome da me.
E mi sembra un ragionamento molto, molto onesto, anche se ti devo dire dopo aver letto questo libro, la prossima volta che ci incontreremo starò attenta a come mi muovo, perché c'è un'analisi del linguaggio del corpo, del detto e non detto straordinario.
Tu sei molto lontana da Sara, guarda.
Tu dici...
Tutt'altro che una persona apparentemente sciatta.
No, ti ringrazio. Ti ringrazio, però Sara mi è vicina al cuore, proprio per
no,
questa
Sara,
sua...
Io sarei felice se qualcuno, tra le tante gente che legge, che lo sviluppo televisivo che molto probabilmente Sara avrà, sì, il caso degli Esposti, che è il produttore di Montalbano, per
sì,
intenderci,
sì,
ha già comprato la serie.
Oh, fantastico!
Quindi a me piacerebbe tanto lanciare una moda, cioè a me piacerebbe tanto se Sara creasse una serie di donne orgogliosamente portatrici della loro età, anche perché ti dico francamente, io credo non ci sia niente di più sexy di una donna consapevole che non lascia niente agli altri ma che è se stessa felicemente,
sì.
Una bella ultra cinquantenne che dimostra di accettare i segni dell'età e li porta con orgoglio. Io ricordo che la Magnani,
sì,
la propria truccatrice, signora, stia attenta con le mie rughe, ci ho messo una vita per farlo e credo che sia un bellissimo. E anche la Cristi, no? Che diceva, avendo sposato un archeologo, diceva senti buono che man mano che invece mi piaccio di più.
infatti.
E credo che sia un segno di intelligenza straordinaria.
Certo, e poi come si dice in questi casi, una donna può sempre dire al suo uomo, al suo marito, ti ho dato gli anni migliori della mia vita, adesso ti pigli pure questi, perché...
No, ma io credo che siano quelli migliori.
Certo. Maurizio, che grande piacere, grazie della tua disponibilità.
Grazie a te, Giancarlo. Ci sentiamo presto per il chat.
Volentieri, volentieri. Allora un abbraccio e buon lavoro.
Grazie, un bacio a te, a presto.